Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Un programma realizzato rigorosamente senza olio di palma.
Abbasso il contrabbasso,
io non ne posso più.
Abbasso il contrabbasso,
chi me l'ha fatto fare il contrabbasso di studiare?
Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, di nuovo succede. Com'è che Elena sa in anticipo che questa avremo soffiata ospite un contrabbassista, un
e
bassista.
Soprattutto lo mette subito a disagio, perché
sì, in qualche modo vabbè,
questa accetta sul fatto che ha sbagliato tutto nella vita.
No, questo è Pietro Paoli, lo dice per sé, ma poi gli chiediamo insomma come la pensa.
Infatti
non lo annunciamo subito, come sempre.
Ah, no.
Intanto
buongiorno
Valerio.
Questa è Babilonia,
sì.
Si è già capito, credo, la sigla poi è inequivocabile. Mettiamo insieme tante cose,
tantissime,
tutte belle, tutte buone.
Sì.
Come diceva uno del mercato di Bagno di Romagna che conoscevo bene. Però cosa facciamo adesso? Lo facciamo introdurre il nostro ospite da un brano musicale.
Assolutamente sì. Sai che queste sigle sono selezionate per noi da Drupi, quindi non ci assumiamo le responsabilità, però sentiamo un po'.
Quando canta il gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto.
Ciccio Sanchez Ferlosio, questo era Gallo Rojo, Gallo Negro, una delle canzoni più emblematiche, no, della musica politica spagnola del Novecento, che non abbiamo scelto a caso insieme,
no,
a Drupi, ma naturalmente scherziamo.
Sì, certo.
Si era capito? Beh, perché il nostro ospite di oggi è Danilo Gaglio, giusto?
Eh sì, è Danilo Gaglio, e credo che gli sia piaciuta però comunque questa introduzione, anche come atmosfera, come...
Beh, è anche capito perché l'abbiamo scelta, credo.
Intanto ciao a tutti.
Ciao, buongiorno,
mi trovo subito a mio agio, intanto per la sigla della trasmissione. Questa, io sono onnivoro, quindi
esatto, è un bailamme.
Sei
esatto,
nel posto
esatto,
giusto.
Questo già mi ha messo a mio agio. Poi la storia del contrabbasso, questo strumento bistrattato, poi magari ne parleremo. E soprattutto poi questo gallo rojo, gallo negro, o gaggio come direbbero in Argentina, che poi tra l'altro, guarda caso, è anche un brano che io ho inciso diversi anni fa con un gruppo che si chiama The Humans, per l'etichetta Il Gallo Rojo.
Esatto,
è tutto autoreferenziale.
Non sapevo del brano, ma sapevo dell'etichetta.
Esiste una versione, insomma, una delle tantissime che ho inciso proprio con questa formazione che afferiva all'etichetta collettivo del Gallo Rojo.
Quella è stata un'avventura importante per te, anche per la scena, diciamo.
Beh, è stata un'avventura importante da tantissimi punti di vista, intanto dal punto di vista umano. Eravamo una combriccola di amici.
Esatto.
Condividevamo non solo, diciamo, la passione, l'amore e il fatto di essere musicisti, ma cene sociali, vacanze, quindi eravamo veramente una famiglia, un collettivo di persone che hanno condiviso per 14 anni, credo, sì, 14-15 anni, un'avventura in cui secondo me abbiamo anche delineato dei solchi in cui qualche giovane, più giovane di noi, forse si è addentrato e ne ha fatto tesoro.
Tra l'altro è abbastanza difficile introdurre Danilo Gallo, perché veramente è, come dire, è onnivoro,
sì,
e viene richiesto da tutti. Per cominciare a orientarsi anche nella tua storia professionale, voglio dire una cosa subito importante, la tua storia biografica, perché ho trovato una biografia appunto,
sì,
che lo introduceva in un concerto, che dice: nato a Foggia, profondo sud, nel 1972. Che vuol dire che vuoi mettere subito le cose in chiaro.
Mettiamo le cose in chiaro. Io sono nato a Foggia, ovviamente profondo sud, perché l'Italia è così, è obliqua, è un po' quasi sulla stessa linea di Roma.
Esatto, però, quasi centro, quasi ma centro. Non sembra.
Sì, profondo, ma per i salentini sei un vichingo.
I salentini non sono pugliesi, intanto.
Vabbè, non apriamo questa parentesi.
La Puglia è una regione che è lunga quasi 500 km.
Esatto.
Io amo il Salento e amo la mia terra.
Poi però stai a Milano.
Sì, oramai da 13-14 anni sono a Milano.
Ma sei stato a Berlino?
Sì, ho girovagato. Io sono andato via da Foggia nel 97 oramai, quindi ho fatto già più di mezza vita fuori dalla mia città. E ho passato 10 anni a Venezia, 5 a Padova, una parentesi a Berlino. Sono stato anche a Bologna e poi a Milano da 13 anni.
Ecco, questa cosa che dicevo che sei richiestissimo è innanzitutto, diciamo, il privilegio, non tanto la sconfitta di suonare il contrabbasso, perché i bassisti, i contrabbassisti bravi sono ricercatissimi.
Certo, è merce rara.
È merce rara, quindi. Però l'altra cosa è sicuramente il fatto che sei così eclettico e aperto, cioè evidentemente questo sottolinea una tua curiosità di fondo per le cose anche extra jazzistiche, per altri generi musicali.
Sì, tra l'altro uno dei suoi gruppi è il Tinissima Quartet di Bearzatti, che a sua volta è un gruppo onnivoro che si è occupato di tante cose, anche dei Led Zeppelin,
sì,
no? Ultimamente.
Sì,
per cui
c'è un trio di Bearzatti sui Led Zeppelin. Sì, sono onnivoro nel senso che cerco di pormi sempre in empatia con la musica che ascolto. Può essere Claudio Baglioni, possono essere i Napalm Death, può essere Chopin, può essere Coltrane.
Quindi sei perfetto per Babilonia.
Sì,
allora,
assolutamente.
Sei proprio perfetto.
Sì,
sì. Guarda, c'è una nostra rubrica che adesso introduciamo che un po' asseconda questa attitudine curiosa. Si intitola Canto di Babele e presenta una serie di brani musicali, canzoni, chi più ne ha più ne metta, però cantati in idiomi che non sono,
sì,
i soliti.
Che non siamo abituati a frequentare.
Esatto, che sottolineiamo spesso però che nel posto dove vengono cantati,
sì,
sono
certo
normali, ma sì, è per noi che sono strani, no?
Assolutamente.
Oi tara, ai tara, le tellikat laiturille.
Pau pau.
Queste erano le Vertila.
È la sigla del Canto di Babele, con questo gruppo che viene a fare apposta la sigla, poi prende un charter,
certo,
e torna in fila.
Oggi andiamo a sentire che effetto fa in musica la lingua russa. Che forse, vabbè, ti capita di ascoltare in qualche modo,
sì,
Vysotsky,
capitare,
non so,
certo,
qualcosa. In questo caso però siamo dalle parti di Shostakovich, che tra il 1948 e il 63 ha scritto un ciclo di canzoni per soprano, contralto, tenore e orchestra dal titolo significativo Dalla poesia popolare ebraica, la sua opera 79. Lui stesso scrive in proposito: un giorno in una libreria ho trovato un volume di canzoni ebraiche. Speravo che ne riportasse anche le arie, interessato come sono sempre stato al folklore ebraico, ma il libro conteneva soltanto i testi. Pensai che se ne sceglievo un certo numero e li mettevo in musica, sarei stato in grado di illustrare il destino del popolo ebraico. Mi sembrava una cosa importante perché vedevo che attorno a me cresceva l'antisemitismo. Ascoltiamo, direi, una delle canzoni, Il canto della fanciulla, in questo caso per soprano e orchestra.
Ой, 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 ой,
Beh, interessante, no? Il testo di questo canto della fanciulla, l'ha intuito un po'.
Sì, non smetto mai di ammirare le bellezze del mio paese, gli alberi alti e meravigliosi nello smagliante color verde, nei campi le spighe dorate e fascinose.
No, questa è una traduzione farlocca.
È vera.
In realtà parlava di una ragazza che si è innamorata di una voce radiofonica italiana.
Ah, ecco.
Poi però, appunto, con...
Ma questa era la seconda strofa.
Sì, grazie
attenzione.
All'intelligenza artificiale ha tradotto quello che diceva questa voce e niente, l'è passata.
L'è passata la cotta.
Sì, praticamente sì. In questo caso Tatiana Sharova cantava con l'Orchestra Sinfonica di Stato Russa, Dmitri Shostakovich, lo ricordiamo. Sai che ogni tanto mi spavento anch'io, ancora dopo anni che sento questa sigla.
Beh, salto nel buio, in effetti deve essere un po' orrorifico. In realtà, diciamo, è quell'orrore che fa bene, perché
sì,
è un regalo che noi facciamo al nostro ospite.
Sì.
Tutti i jazzisti conoscono bene il blindfold test.
Cioè, non è questo.
Anche se è travestito da blindfold test, nel senso che non presentiamo e non diremo una parola prima di mandare la musica, perché vogliamo proprio che tu ci dica alla fine che tipo di effetto ti ha fatto ascoltare questo brano, se lo riconosci va bene, ma non è quello che ci interessa proprio la vibrazione che ti ha dato.
Ok.
Peccato sfumare, ma ci tocca, anche perché ci interessa sentire l'opinione, il parere, le emozioni che scaturiscono da questo ascolto in Danilo Gallo.
Ma avrei ascoltato anch'io oltre per vedere come sarebbe andato a finire, perché non mi sovviene, onestamente non conosco questa musica, anche se ne comprendo i riferimenti. La prima immagine che mi è venuta è di un abbraccio, di un'accoglienza, di un processo. Come dire, venire da una parte e andare verso un'altra, come un fiume che scorre raccogliendo i detriti, ma questi detriti sono una cosa positiva. terriccio che si ricompone e diventa nuova materia. Ecco, ho avuto questa
sicuramente un ritorno alle origini, no, in qualche modo.
Sì, ma intanto quello che a me sorprende quando ascolto un brano come questo è la data di incisione, perché stiamo parlando del marzo del 59.
Pazzesco.
Tra l'altro, l'assolo che abbiamo stoppato così bruscamente era quello di Johnny Griffin.
Ecco.
Che quindi in effetti è un po' grave.
Sì, chiediamo Vigna,
ma c'era anche Lee Morgan alla tromba.
C'era Lee Morgan, l'avevo intuito.
Quello l'abbiamo sentito.
E sì, c'è soprattutto il leader, che è Ahmed Abdul Malik, che è un contrabbassista, ed è per questo che poi l'abbiamo messo a tua disposizione, Danilo, perché è un contrabbassista ma anche un grande compositore di origini africane. In particolare i suoi genitori arrivavano dal Sudan e se li è portate queste cose, e al contrario di molti altri che hanno semplicemente abbracciato altre grammatiche, le ha tenute vive. Questo brano
suonava Lud anche, no?
Suonava anche Lud. Tra l'altro c'è proprio lui che imbraccia Lud in questo East Meet West. A proposito,
si intitola così il brano?
Sì.
Vedi?
No, il brano e l'album si intitola
l'album,
così,
ecco.
Che è esattamente quello che hai detto, esattamente quello.
Esatto.
Poi ogni tanto questo meticciato riusciva meglio, altre volte meno, altre volte ad esempio la matrice, diciamo, afro nel senso più largo la lasciava da sola senza integrarla invece con le ritmiche swing come ha fatto in questo brano. Però insomma, tenendo conto che ancora Train non aveva fatto la sua immersione in Oriente, ancora neppure Tony Scott aveva fatto il suo Music for Zen Meditation.
Veramente uno dei primi, sì.
È qui, 59, certo.
Questo è World Music ante litteram, molto prima che definissero insomma questo tipo di genere, ammesso che poi abbia un senso definirlo in questo modo, come abbiamo detto. Bene, questo era il nostro salto nel buio. Adesso devi restituirci il regalo portandoci qualcosa di tuo invece da far ascoltare. Con cosa iniziamo?
È un brano dal titolo Demolition, a proposito dei muri da battere,
certo,
che fa parte di questo concept album appunto di auspicio di abbattimento di muri. Ci sono tutti i titoli dei brani, si riferiscono a questo.
E chi c'è con te?
È un quartetto, si chiama Dark Dry Tears, e nell'occasione c'è Francesco Bigoni al sax tenore, al clarinetto, Massimiliano Milesi al sax tenore, al sax soprano, io al basso elettrico e Jim Black alla batteria.
Ah, grande Jim
è
Black.
Un quartetto che ha registrato 3 dischi, 2 per l'etichetta del Parco della Musica. Questo brano attinge al secondo disco e un terzo disco poi per l'etichetta Clean Feed.
Ecco, una domanda tecnica, ma Jim Black è matto come sembra? O...
Jim Black è matto e non sembra matto, è proprio matto.
Ed è per questo che è fantastico.
È fantastico, lo sì, adoro, sì.
Thank you.
placca notevole e tra l'altro anche la confermano che l'organico privo di strumento armonico è in grado di esaltare alla massima potenza il ruolo del basso, in questo caso del basso di Danilo Gallo, che non a caso sceglie spesso e volentieri formazioni di questo tipo, no?
Sì, amo particolarmente suonare senza strumento armonico perché mi dà più spazio e possibilità di fare anche tra virgolette il chitarrista della situazione. Tra l'altro la chitarra è uno strumento che adoro, ma anche l'uso che ho fatto di due sassofoni, diciamo, li ho intesi come se fosse un unico strumento, diciamo, come se fosse una chitarra fondamentalmente, quindi le due voci, due timbri simili che insieme diciamo creassero le armonie.
C'era anche qualche atmosfera alla Liberation Music Orchestra.
Beh sì, i riferimenti anche non volendo, Charlie Eden è il mio, come dire, dio. Lui e Lemmy sono i due.
A proposito, secondo me saranno amici.
Può essere, dice che si sono incontrati.
Sì.
Mulierum Odie, un canto medievale anonimo del XIII secolo, qui con l'ensemble La Reverdy.
Il mondo in levare.
Sì, il mondo di Valerio Corzani, ma anche il mio.
Sarebbe
insomma,
un mondo migliore.
Probabilmente
se fosse un mondo in
levare. Anche il mondo di Danilo Gallo, che senz'altro ama la musica in levare, ma detta così è molto generica. Poi non sempre andiamo sul reggae, ma in senso stretto in questa rubrica.
Ci piace, anzi, proprio andare a trovare questa poetica del levare in maniera un po' più sorprendente. Vedo qui un titolo preoccupante.
Sì, a proposito di abbattere muri, qui è come dire, trasciniamo i Deep Purple e la loro hit immortale Smoke on the Water.
Fantastico.
Li trasportiamo in ambito dub reggae psichedelico. Ti
bene,
piace?
Molto.
Perché questo fanno i Dub Spencer e Trance Hill. So che a te non piacciono i giochi di parole, ma insomma.
Quindi sono italiani?
No, sono svizzeri.
Ah, svizzeri.
Di Lucerna.
Okay.
No. Mettiamo le cose in chiaro.
Certo.
Gruppo nato nel 2003, cioè Christian Nieder era alla batteria.
Però guardavano la TV italiana e i film italiani.
Probabilmente, anche perché il loro produttore è un tedesco che, attenzione, si fa chiamare Umberto Ico.
Va bene.
Tutto questo poi sembrano dei ciarlatani. In realtà sentiamo come hanno trattato Smoke on the Water.
Sentiamo.
Perché secondo me è notevole.
Thank you.
che dite? Non c'è male, no?
Notevole, notevole.
Beh, tra l'altro c'è un timbro di voce che mi ricorda un po' Ozzy.
Ah, vedi, c'è
qualcosa di Ozzy.
Sulle forse altissime.
Sì, quindi.
Io non so se te l'ho già raccontato, ma sono stato a provare uno strumento a Londra.
Sì.
E c'era la saletta dove si provava con un manifesto gigante: No smoke on the water, please.
Ah, perché addirittura.
Quelli che iniziavano lo strumento.
È il problema dei negozi di musica, no? Gli strumenti musicali.
Sì. Mettevano in...
Hai fatto imbizzarrire qualcuno con questa cosa, però adesso cerchiamo di...
Cerchiamo di rimediare subito. Chiudete le finestre le linee telefoniche.
Chiediamo alla regia di chiudere i telefoni, perché poi succede che ci chiamano, ma ecco. E vabbè, ormai...
Pronto!
Dobbiamo... Alza tu.
Pronto.
Ecco. Ma perché io vedo il jazz come un contenitore vuoto a questo punto, dove c'è un modo di fare musica, ma può essere qualsiasi musica, se la passi dentro questo contenitore jazz, cioè dove ci metti lo swing, quel tipo di pronuncia, dove accentui il ritmo e soprattutto dove c'è tanta libertà improvvisativa, allora lo vedo come una specie di macchina che può macinare qualsiasi genere e lo fa uscire in un certo senso con delle influenze jazz.
Ecco,
ci ha chiamati apposta
un amico
Francesco,
di Danilo,
l'abbiamo riconosciuto, no? Penso.
Ma sì.
Ma come faceva a sapere
che
oggi?
Ne so, no? Ma poi entra così a gamba tesa nei discorsi.
Introduce un discorso.
Sentiamo se è ancora lì. Pronto, Francesco? Francesco?
Pronto?
Questa è la maniera per cui il jazz è ancora vivo, perché se ci fossimo fossilizzati a suonare il Dixieland o un altro genere, a un certo punto sarebbe morto. Invece no, ci sono nuove influenze, per esempio anche il jazz europeo ha dato un contributo pazzesco già negli anni 70, se pensiamo al quartetto di Jarrett, per esempio, degli anni 70, con dei musicisti norvegesi pazzeschi.
Sì.
Noi stessi abbiamo avuto, per esempio, Enrico Rava, forse uno dei primi musicisti italiani a suonare in uno stile italiano. Perché secondo me è importante che quando suono, io anche, dico io, ma chiunque, ma io, questa è la mia visione ovviamente, non è obbligatoria. Per me, io penso che sia molto importante sentire nel mio modo di suonare, per esempio, che io sono italiano, che sono friulano, che sono comunque, che ho una cultura europea.
Beh, italiano, friulano è più difficile, ma
allora,
ci abbandona, sì, almeno Danilo, se non noi.
Ma voi vi vedete spesso?
Sì,
no?
Beh, due giorni fa eravamo insieme a suonare, quindi...
quindi forse per quello gli hai detto che saresti venuto in trasmissione.
No, non gli ho detto niente, no? Ma evidentemente c'è una...
Non capiamo mai
scambio
questa
energetico.
Cosa. Comunque, vabbè, intanto lo salutiamo.
Sì,
ciao prima, Francesco.
Prima o poi
ciao.
Ci piacerebbe averlo ospite.
Tra l'altro io e lui giochiamo sempre a essere in disaccordo, però questo che ha appena detto mi trova in accordo. Mi dispiace doverlo dire.
Ah, ti dispiace?
No, sto scherzando.
Beh, suonate insieme da una vita, mille avventure.
Davvero.
Le avventure sono molte e anche onnivore, come dicevamo prima, perché vabbè, io ho citato il Tinissima, poi sui Led Zeppelin in realtà eravate in trio, quindi
trio.
Non era il Tinissima.
Post Atomic Zepp è quello lì, sui Led Zeppelin.
È molto interessante anche quello, perché fare i Led Zeppelin
tra l'altro prima abbiamo sentito i Deep Purple, io da giovane ero Deep Purple dipendente, più che le Zeppelin, mi ha riportato sull'altra sponda.
Ci sono passato anch'io, devo dire. Noi naturalmente potremmo salutare Francesco Bearzatti mettendo, che so, chi Jarrett o Enrico Rava che ha citato.
Sì.
Invece no, andiamo sul friulano, perché ci piace sottolineare questo. Quindi una canzone, pensa, di Sergio Endrigo, cantata però in lingua friulana da Dario Zampa. Sentiamo.
Taresie, quanche ti hai dat che biele rose, rose rosse, tu as dite, prima di te non hai mai giuldut l'amor, ninine, quanche ti hai date che bussate sulla bocchia, tu as dite, ce pensarás tu mai di me, cumo. Taresie, non so i nassuti er di binore, non so il primo e anche l'ultim, di che son stas vie con te, ma frutte me, non mi interessa propit nuie, c'è che disin, mi baste, sentiti d'onghie dal mio cur, così. Volemi ben, compagni di te, non sa nessuno, non ti domanderai la luna, mi basta quel che tu mi das.
Teresa, una canzone di Sergio Endrigo pubblicata nel 1965 qui in lingua friulana. Dario Zampa infatti nel 2004 ha dedicato un intero album alle canzoni di Endrigo.
Berzatti, già me lo vedo in un angolo commosso che si ascolta questa
canzone. Beh, c'è anche un bel contrabbasso qui, una bella linea di contrabbasso.
Beh, e a questo punto torna però in gioco Danilo Gallo che ci porta un altro brano.
Sì, il prossimo brano che mi piacerebbe presentare è un brano scritto da Roger Waters, si chiama Incarceration of a Flower Child, che Roger Waters ha scritto nel 68, ma che i Pink Floyd non hanno mai inciso, probabilmente perché ritenevano il testo di questo brano troppo personale, ma palesemente Roger l'aveva dedicata a Syd Barrett, che in quel momento aveva lasciato il gruppo e iniziava
la prigionia di un fiore bambino.
Di un fiore bambino.
Una bella metafora.
E di questa versione, di questo brano esiste solo una versione incisa molti anni dopo, nel 94, Marianne Faithfull ha inciso questo brano e io con un trio di cui faccio parte che si chiama The Last Coat of Pink, col quale abbiamo già inciso un disco monografico sulla musica di Pink Floyd, con Katia West alla voce e Alberto Di Pace al pianoforte, io al contrabbasso, quindi un trio molto minimale che però rielabora la musica.
Cameristico.
Sì, abbiamo praticamente suonato la musica di Pink Floyd al reverse, cioè abbiamo svuotato tutto il grande suono e reso la musica, diciamo, minimale. Siamo tornati in studio per incidere in occasione del 60esimo, perché quest'anno è il 60esimo della nascita di Pink Floyd, ulteriori brani che andranno ad incrementare, diciamo, il disco, uscirà in vinile, e tra questi nuovi brani abbiamo inciso questo brano, e quindi c'è stata Marianne Faithfull e poi noi. Per cui questo brano che ascoltiamo è in assoluta anteprima per questo vinile che è uscito proprio in questo momento.
Sentiamo,
siamo curiosissimi.
Do you remember me? How we used to be, helpless and happy and blind. Sung without hope, in a haze of a good dope and cheap wine. Laying on the living room floor, on those empty and tapestry cushions you made, thinking of calling our first burn jasmine orchard. Don't do it, don't do it, don't do it to me. Don't think about it, don't think about it, don't think about it, don't think about what it might be. Don't get up to open the door, just stay with me here on the floor. It's gonna get cold in the 1970s. Wouldn't listen, you though he knew better. You just too had to speak to that man. Please believe me, I'll visit whenever I can. Lay in your little white room with no windows and three square sedations a day. With a doctor who's running the show. Please don't take Jasmine away, leave me alone. Don't do it, don't do it, don't do it, don't do it to me. Don't think about it, don't think about it, don't think about it.
up to open the door. Just stay with me here on the floor. It's gonna get cold in the 1970s. Do you remember me? How we used to be helpless and happy and blind, sunk without hope in a haze of good dope and cheap wine. Now in your little white room with no windows and three square stations a day, you played with a doctor who's running the show. Please don't take Jasmine away and leave me alone.
Beh, che dire, arrangiamento strepitoso, anche se minimale, come ci diceva Danilo, e interpretazione vocale senza parole sono rimasto, nel senso che davvero partecipe, si sente che è entrata dentro questa canzone.
Assolutamente sì.
Del resto c'era Marianne Faithfull prima di lei, per cui
quindi bisognava...
In effetti, ma c'era un glockenspiel all'inizio?
Sembrava un toy piano.
No. Nessuna nemmeno delle due cose.
Ecco, vedi?
Vedi? Era un carillon di quelli piccolini appoggiato sulla cassa del contrabbasso.
Che quindi faceva avrebbe comunque sempre fatto quelle note lì.
Io sì, avrebbe fatto quelle note, ovviamente io davo le note il tempo giusto.
Cioè, pensa se finiva tra le mani di John Cage quell'affare lì, cosa sarebbe saltato fuori. Beh, ora arriva non un blindfold test, ma quasi, nel senso che sfido Danilo, ma ci riuscirà facilmente, a riconoscere l'organico di questo Eisblumen. Siamo in Svizzera e anche qui un trio, Tres Bass è il nome della formazione, un trio quindi...
Contrabbasso, basso elettrico,
sì.
E poi c'era un sassofono...
Basso. Quindi è proprio...
Andava in su ogni spesso.
Sì, un animalone, Jan Schlegel qui al basso elettrico, al contrabbasso Herbert Kramis e Peter Landis è appunto lo specialista del sassofono basso che abbiamo sentito.
E a questo punto torna però in gioco Danilo Gallo che ci porta un altro brano, con cui chiudiamo la puntata tra l'altro. Cos'è?
È un brano tratto da un disco che si intitola Lazy in the Sky with Diamonds, che è un gioco di parole che non piace a Valerio, ma che in questo caso è, insomma, lazy perché prendiamo spunto dalla musica di Steve Lacy, ma non facendone, diciamo, una cover dei brani di Steve Lacy, ma semplicemente ne cogliamo il senso, un po' questa cosa che Steve Lacy era uno veramente libero, era uno che ricercava nella musica la anormalità, nel senso di eccezionalità, nel senso di novità, nel senso di rivoluzione. In questo caso c'è il grande Roberto Ottaviano al sax soprano, che di Lacy ne sa tanto,
sì.
Ci sono io al contrabbasso e Ferdinando Farò alla batteria, e questo che stiamo per ascoltare si intitola And the Sky Weeps, che in realtà è un'improvvisazione collettiva che noi in studio abbiamo fatto, suggestionati dalla laurea di Steve Lacy, che era...
Quindi c'è un po' di psichedelia portata da Steve.
Okay. Noi torniamo implacabili settimana prossima.
Yes.
Intanto, vabbè, di nuovo grazie a Danilo Gallo, che è stato con noi.
Un piacere.
E voi non scordatevi mai di essere
babilonici.
We'll be right back.